Buon compleanno Sofia, un agosto di grande cinema per festeggiare Sofia Loren. Stasera una giornata particolare di Ettore Scola, puntata registrata il 15 aprile 2010.
Buonasera, una nuova puntata di Hollywood Party, il cinema alla radio, i grandi classici della storia del cinema. Quest'oggi un classico, un film del 1977, si intitola Una giornata particolare. È il 12° film che vede come protagonisti Sofia Loren e Marcello Mastroianni, una delle coppie più note del cinema italiano nel mondo. È diretto da un grande maestro della commedia italiana, Ettore Scola. Ha una sceneggiatura d'eccezione firmata dallo stesso Scola, da Ruggero Maccari, spesso sulla sedale in avventure, e da Maurizio Costanzo, che negli anni 70 ha scritto qualche sceneggiatura di film di commedie, ma anche di film di genere. Ha la musica di Armando Trovajoli, la fotografia di Pasqualino De Santis, quindi un cast d'eccezione. Prevede tra i ruoli secondari anche quello di un attore canadese che ha lavorato molto nel cinema e nella televisione americana, John Vernon, e anche una giovanissima Alessandra Mussolini come figlia, una delle cinque figlie di Sofia Loren nel film. Insomma, Una giornata particolare è un film che noi ricordiamo tutti con grande piacere. È un film molto importante, ha segnato un'epoca, soprattutto, come dicono anche i siti dedicati al cinema gay, è il primo film italiano che parla con grande rispetto, con grande umanità, di un tema molto importante, l'omosessualità. In questo film Marcello Mastroianni interpreta un omosessuale, un film ambientato in una data ben precisa, in un posto ben preciso. La data è il 6 maggio 1938, è il giorno in cui Hitler viene a visitare Mussolini e i due dittatori celebrano un'alleanza che porterà poi tutto il mondo tragicamente a una guerra sanguinosissima. Il posto è una casa romana interamente ricostruita al Teatro 5 di Cinecittà. La storia è appunto l'incontro tra due persone. Ne parleremo tra pochissimo, adesso cominciano a scorrere i titoli di testa. Soprattutto c'è un documentario che racconta appunto questa data storica, un documentario che ha lo stile proprio perfetto ed esatto dei documentari che i cinegiornali Luce proponevano in tutte le sale d'Italia in quel periodo.
Saluto di Berlino e le grandiose dimostrazioni tributate al capo del Reich lungo tutto il percorso in territorio tedesco, il treno del Führer è entrato in Italia. Col saluto festoso delle organizzazioni fasciste schierate lungo i binari, comincia il viaggio trionfale di Hitler verso Roma. Delle sue formazioni politiche e con la sua schietta anima popolare. Intanto l'urbe ha preparato per il Führer un addobbo nel quale il fasto si unisce alla più maestosa semplicità, fascio ritorio alla croce uncinata, e intrecciano nel vento i colori delle due nazioni. Alla stazione Ostiense, il duce, accompagnato dal ministro degli esteri Conte Galeazzo Ciano, accoglie Sua Maestà il Re Imperatore. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer, che viene salutato dagli squilli di attenti e dalle gravi note dell'inno germanico.
La radio radio Leier, allora la RAI si chiamava in questa maniera, è il sottofondo di tutto il film insieme con le musiche del maestro Armando Trovajoli, il sottofondo di tutto il film perché scandisce i fatti importanti che avvengono in quella giornata, che fanno da contrasto con la vicenda privata dei due protagonisti. Tutta Roma è in festa per questo incontro che dovrebbe celebrare la ritrovata potenza imperiale di Roma. Nel cortile di questo caseggiato si appendono le bandiere che celebrano appunto il trionfo dell'italica virtù visualizzato da questo incontro, e da una finestra vediamo apparire per l'appunto la protagonista Sofia Loren.
Umberto, alzati, su.
Vabbè, ma
Fabio, Arnaldo, alzatevi. Romana, vai prima tu al cesso che sarà più lungo. Emanuele? Alzati che è tardi.
Quale mattina?
Veramente sono quasi le sei.
Le sei? Ma non mi potevi svegliare prima?
Sono tre volte che ti chiamo.
Così poco?
Te l'ho fatto ristretto. Pare a lui, alzati. Tu sei capace di far aspettare pure Hitler.
Guarda, le sei. Manca il tempo di fare ginnastica.
Ti potevi ritirare prima ieri sera.
Perché? Ma uno non si può più fare una partita con gli amici.
Sì, con gli amici.
Ah.
Plitto, subbero di mamma, su. Certo che fa alzare una creatura a quest'ora. Poi se fate tardi non date la colpa a me.
Che sì, mo c'era prima lei, mo
c'è tu. Vali!
Mo lo faccio vedere.
Umbè, daglielo tu all'Ittorio e l'olio di fegato di Berlusconi. Domani li porto dallo Scarpara, tengo le tacche consumate.
Non ci potevi pensare ieri.
Vai alla donata o una festa da ballo?
Ha detto che la dalmazia è sua e noi rispondemo ma li mortacci tua.
Sempre male parole.
Oh, è la canzone che dovevamo cantare a sfilata, una canzone patriottica.
Sarà patriottica ma è sboccata. E questa che sarebbe?
E che ne so?
Santa Caterina non è. Ma non ti vergogni. Lo sai che se lo dico a tuo padre che ti li ammazzate?
Ma se me l'ha data lui?
Certo. A lui che gliene importa se un figlio si rovina la salute? Lo sai che si può diventare ciechi? Chiedilo al viceparroco e senti quello che ti dice.
Ma qual è il viceparroco? Quello mezzo cieco?
Proprio lui. Tiene le cateratte, stupido che non sei altro. E va a rilavare la faccia, ridicolo.
E tu ancora non te vesti?
Io alla donata non ci vado.
Bravo, così ti rimandano a ottobre in tutte le materie. E perché non ci dovresti andare?
Mi viano tutti in giro perché io so ciccione.
E beh, grassezza e mezza bellezza. Vatti a vestire, va.
Mamma, mamma, qua c'è un bucio.
Beh, te lo tieni. Maria Luisa, attenta al latte che bolle. Piglia le tazze.
Ah, mamma, aiuti a mettere la fascia.
Maria Luì.
Tirate su.
Va. Tira.
Tira, dai.
A scema.
Mamma, l'Italia se lo fa vestire.
Mi è rimasto il braccio dentro.
E non ci potevi stare più attento?
E che faccio? Vado così.
Mamma, sabato alla donata...
Se te ci vuoi soffiare pure il naso, non fa complimenti.
Capirai, vai in giro che fai schifo.
Sabato mi hanno fregato pure il pompon.
Non si dice pompon, è parola straniera. Chiamalo fiocco. Nappa, non so. Italianizza. Chiamalo pompono.
E tu italianizza pure i giornali che porti a casa.
Ma che stai? Vostra madre si è alzata storta stamattina, eh?
Ah, ma sabato alla donata mi hanno fregato il coso. Come faccio, ma?
Io due mani tengo.
Ah, fregatene un po', morbidoni.
Per noi è la tua circomazza.
Per noi invece all'obelisco di Axo.
Ah, ancora lì stai. Credevo che ti volevi almeno rifare il letto tuo prima d'uscire.
Ma quello è bianco.
E mo lo tingiamo di nero.
È pronta la colazione?
Insomma, se ti scappa di fare la pipì, dilla al caposquadra. Non te la fare nei calzoni come l'altro sabato.
Io gli avevo detto.
Andiamo, piccoli. Jack resti a casa, stiremo il vestito blu. Domani vado con amici a festeggiare la promozione dei Rinaldi. Lo conosci, no?
No, non lo conosco.
Ma sì che lo conosci. Quello che sta a archivio.
No.
Beh, ciao, Antonio.
Ciao.
Cavaliere, buongiorno.
Ciao, Tiberi.
Bello lupacchiotto, devo fare.
E mi raccomando, stasera mi dovete raccontare tutto quello che avete visto.
Buongiorno.
Buongiorno, signore. Com'è, non venite?
No.
Già, voi non ci avete la serra.
Buongiorno, signora.
Tutti escono dal palazzo, vanno a vedere questa sfilata, vanno a partecipare a questo avvenimento storico così importante, così atteso, così celebrato dalla propaganda di regime. La famiglia a cui appartiene Sofia Loren milita integralmente nel partito fascista, lei stessa ha aderito con entusiasmo, ma il proseguo della storia la vedrà prendere una posizione molto diversa.
Di mamma ce n'è una sola, qua ce ne vorrebbero almeno tre, una rifare stanza.
L'altra spiccia la cucina. E la terza, che sarei io, si rifica a letto a dormire.
Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma.
Prima lettera. Per Diancina, sembrano delle mignatte. Addosso all'italiano.
Ma guarda un po' se delle bestie così piccole debbono fare delle bestialità così grandi.
Antonietta?
Io mi chiamo Antonietta e non Antonietta. O mi chiami giusto o non mi chiami proprio. Capito? Posso di seppia e ti tieni questi. Se ne parla venerdì prossimo. Guarda che stamattina non c'ho tempo da perdere, no. Appresso a te, eh? No. Adesso ti do la canapuccia e poi stai a posto.
Dove vai? Rosmundo, torna qua! T'ho detto, torna qui! Guarda che non fai ridere nessuno, sa? Rosmunda! Ecco, guarda, stai lì, non ti muovere.
Tutta la famiglia è andata alla manifestazione, Sofia Loren è rientrata nella sua abitazione, fa le cose di tutti i giorni, lei dopo tante gravidanze è una donna ormai sfatta, ancora una bellezza molto lontana, ma fin dai vestiti si dimostra che vive un'esistenza molto, molto grigia, molto terra terra. Inseguendo Pappagallino, Sofia Loren vede dalla finestra Mastroianni, lo chiama, lui non la sente, sta scrivendo una lettera, una pistola in mano. Marcello Mastroianni e Sofia Loren, lo dicevamo prima, sono insieme da 12 film, hanno costituito una delle coppie italiane più note nel mondo, lui il Latin Lover, lei la bellezza esplosiva, sono molto noti anche in America, Marcello Mastroianni da quando ha fatto La Dolce Vita, Sofia Loren da quando ha fatto La Ciociara, sono due film che hanno avuto molti riconoscimenti, da allora sono stati una coppia spesso diretta da Vittorio De Sica che ha avuto successo un po' in tutto il mondo. Però come vedremo, appunto, il loro incontro in questo film non prelude a una storia d'amore, ma solo a un incontro virtuale tra due falliti.
Scusate tanto, mi è scappata Rosmunda. Mi è scappata Rosmunda. Cioè, dire il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Forse dalla vostra finestra riesco a prenderla. Eccola là. Vieni, bella, vieni. Ti ho portato la pasta.
Lascialo stare.
No, vieni. Vieni, vieni.
Lascialo stare.
È da ieri che non mangio, sicuramente tiene fame. Vieni, vieni qua, tu. Vieni. Guarda,
signora.
Guarda.
Provi a mettere del becchime qui, vediamo.
Posso?
Se lo
prendo. Vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 vieni.
Sì, sì, sì. Mi dispiace tutto questo disturbo, ma per noi è come uno di famiglia. Se se ne scappava stasera era una tragedia. Meno male che voi non ci siete andata alla sfilata. A me mi sarebbe piaciuto andarci, ma con un marito e tanti figli da preparare, da vestire. Sapete quanti figli tengo?
No, nessun disturbo.
No, io vi stavo dicendo che tengo 6 figli. E che se arriva il 7° ci danno il premio delle famiglie numerose. E che a voi non ve ne importa proprio niente. E mo perché ridete?
No, così perché la vita è fatta di tanti momenti diversi e ogni tanto arriva anche il momento di ridere. Così, all'improvviso, come uno starnuto. A lei non capita mai.
State ridendo di me?
No. No. Anche se fosse così dovrei ringraziarla. Anzi, devo ringraziarla per essere venuta qui proprio adesso.
Ma io non vi capisco.
Non ci faccia caso. Oggi sono un po' sfasato.
Adesso scappo, grazie.
Aspettate, posso offrirvi un cordiale, che poi non ho niente, perché non è veramente casa mia.
Ve l'ho già detto, me la devo andare.
Si segga, accomodatevi, vi preparo un buon caffè.
Ma ve l'ho detto, me la devo andare, grazie.
Come volete. C'è un po' di disordine, scusate.
Li avete letti tutti?
Sì, più o meno, ve l'ho detto, molto tempo libero. Oh no, forse non ve l'ho detto.
Questi sono i 4 moschettieri, quelli del concorso della radio. Lo facciamo pure noi, sapete?
Beh, questi sono 3. Diciamo che è l'originale. Volete leggerlo?
Magari. Ma chissà quanto tempo ci metto, grazie.
No, lo prendo, perché tanto fra quelli che io non...
No, magari me lo prestate un'altra volta.
Non credo che... Io abito qui da 2 mesi nel suo stesso caseggiato. Non ci eravamo mai incontrati. Chissà quando ricade.
Quando Rosmunda tornerà a scattare.
Pronto? Ah, sei tu. Già, l'ho saputo ieri. Lo fanno sempre quando ci sono queste cerimonie. Per precauzione. Vedrai che tra un paio di giorni lo rilasciano. Ti richiamo io più tardi. Vuole sapere a che servono?
No.
Guardi, venga qua. Si attenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anche indietro. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ha visto come è semplice? Mi dia la mano.
Ma perché?
È facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ma scusate.
2, 3. Vedrà. 2, 3.
Ma che stiamo facendo?
La rumba.
Ah, la rumba.
Belle bimbe
innamorate. Ma no, ma vi pare? Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età.
Profumo d'amore.
Un mio sognato.
Mi sono sfilate le calze, messe nuove nuove stamattina.
Ma lei m'ha abbandonato. Per un triste perché.
Su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci con frate, hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così.
Prenda che sognate, prendetevi tutto, non lo sciupate.
Adesso scappo. Tengo certa roba sul fuoco. Grazie, tanto piacere di avervi conosciuto.
Mi chiamo Gabriele.
Ah, già. Non ci siamo neanche presentati. Piacere. Antonietta Di Bene.
È un bel nome.
Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.
Per il cinema alla radio state ascoltando Una giornata particolare di Ettore Scola, puntata registrata il 15 aprile 2010.
Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Thank you.
Ognuno dei due protagonisti in questo momento è nella sua casa, lui fa pulizia tra i libri, il commento radiofonico è continuo, l'unità di spazio è una caratteristica di questo film ed è una caratteristica di molti film di Ettore Scola. La famiglia si svolgeva in uno stesso ambiente, la terrazza, anche le balche, in italiano si chiamava Ballando Ballando. Ama molto Ettore Scola un'ambientazione in un solo posto con una storia invece che fluisce per il tempo, come se gli elementi di arredamento fossero dei testimoni di quanto sta avvenendo e di come le cose si possono modificare. E anche in questo caso il rapporto tra le persone si modificherà parecchio.
Uomini lieti e forti, soldati d'Italia e fedeli gregari di colore delle terre d'oltremare, si apprestano instancabilmente, ansiosamente, perché l'ora della glorificazione li trovi sempre più fieri della loro marziale bellezza. Questo popolo potentemente inquadrato, armato spiritualmente e pronto ad esserlo anche materialmente, agli ordini di un capo dal genio indiscusso, questo popolo animato da una virile volontà di pace può ora offrire al mondo un superbo spettacolo di serena, consapevole fermezza.
L'ha subito richiamata. Che me ne importa poi a me?
Caponeta?
Brava, mi hai fatto perdere tutta la mattinata.
Eppure ci dovrei essere abituato, fin da ragazzo. Ho isolato solo, che poi è la stessa cosa. Ma certo che conti. Solo che è tutto così assurdo. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Oggi stavo, come si dice... stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui di fronte. No, è sicuro. La vita qualunque sia vale la pena di essere vissuta, non si dice così? E poi arriva sempre un pappagalletto a ricordartelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, lo sai. È come in un sogno, quando vuoi gridare, non... e non ci riesci perché ti manca il respiro. Poi ho voglia di parlare, te ne accorgi, vero? Oppure che ti devo dire, scendere nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma fino a spaventarlo, a scandalizzarlo, a menargli anche, guarda, sì, fargli del male, qualunque cosa, piuttosto che stare solo in questa casa che odio. Non dici niente? Pronto? Marco, parla cazzo, ma di qualcosa, ma quello che vuoi, non lo so, parla del tempo, di sport, di un libro che stai leggendo. Scusami, sì, lo so quello che senti anche tu. No, lo sai che non possiamo vederci. E poi forse sarebbe anche peggio. Senti, quando si è scoraggiati bisogna trovare la forza di reagire. E subito, se no non c'è niente da fare. Sei fregato, capisci? Senti, perché non ci ridiamo sopra, eh? Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due. Ti ricordi quella volta, Ostia, con quello lì del cocomero? Ma ridi, Marco, ti prego, ridi! Che amico triste mi sono scelto. Sai cos'è che mi peserà di più? La tua mancanza. Curati. Fammi sapere della tua salute. Se appena succede ti richiamo. Ciao. Pensami quando puoi.
Marcello Mastroianni si reca da Sofia Loren, incomincia il rapporto tra i due, incominceranno a parlare. Sofia Loren, nel libro curato da Tullio Credici e Alessandra Levantesi, ha detto delle cose molto interessanti su questo film. Ha detto: il mio personaggio è una donna che subisce e io al cinema non ho mai subito, quindi era una novità per me. Durante la lavorazione c'era la percezione che stavamo facendo qualcosa di importante. In effetti una giornata particolare, fin di Ettore Scola, di cui stiamo parlando qui su Radio 3 per Hollywood Party di Cinema alla Radio, è uno dei film più importanti dell'Italia degli anni 70.
Ah, siete voi?
Non sembra tanto contenta di vedermi.
No, è che quando bussano alla porta mi piglia sempre un po' di paura. Se uno chiede chi è, quello risponde amici. Pure se non l'hai mai visto.
Se l'hai visto una volta sola, Aveva dimenticato di prendere questo.
No, non me l'ho dimenticato. Non volevo approfittare. E poi perché? No, no, grazie.
Se lo prende, è lei che fa un piacere a me.
Ci sono pure le illustrazioni. Voi siete così gentile che mi mettete in confusione. Gli aeroplani! Ah, io quando passano gli aeroplani.
Il famoso fascino dell'aviatore.
Figurate. Certo, ci metterò un po'. Non c'ho tanto tempo per leggere. Con tutto quello che c'ho da fare qua. Grazie ancora.
Arrivederci. Senta.
Eh?
Me lo offrirebbe un caffè?
Un caffè?
Sì.
Ma sì, sì. Certo, scusate. Prego, accomodatevi. Però non guardate il disordine.
Ma come si dice? L'ordine è la virtù dei mediocri.
E allora io sono un genio.
Ah, no, scusi, io credo che fosse già fatto. Lasci fare.
No, no, che ci vuole? Però accomodatevi di là. La cucina non è un posto per uomini.
Ah, io ci sono abituato, sono scapolo.
Scapolo?
Sì.
Allora, pagate la tassa sul celibato.
Già, come se la solitudine fosse una ricchezza. No, no, permette. Mi ha sempre divertito. Pensi che mio nonno ce lo lasciava fare come premio. Ogni nipote 3 gini. Finché tutto il caffè non era macinato. Una volta mi cacciò via perché ne avevo fatti 4.
Le alte gerarchie militari e politiche sono in attesa dei due consiglieri.
Scusate, vado a preparare la macchinetta.
La presenza di un uomo modifica la vita di Sophia Loren, la vediamo cercare di imbellirsi, cercare di ritrovare quella bellezza mai perduta, mai sfiorita nel suo volto. Si reca in bagno e si trucca un pochettino. Lui è emozionato, il caffè che abbiamo sentito poco tempo fa gli veniva offerto, gli cade dalle mani, si rovescia al suolo. Stiamo capendo che lui ha un forte imbarazzo e tra poco capiremo anche perché.
E voi di che cosa vi occupate? Siete impiegato?
Sono annunciato dalla radio.
Dalla radio?
Sì. Ma adesso sono in aspettativa. Si devono chiarire certe questioni. Sta bene quel ricciolo sulla fronte.
Se ne cala sempre. Mio marito lavora al Ministero dell'Africa Orientale. Lui è... come vi posso dire... un capo ufficio del servizio Scere. Ma anche il vostro deve essere un lavoro di soddisfazione.
Sì, è abbastanza.
Noi ancora la radio non ce l'abbiamo perché abbiamo dovuto...
Amici, non dicono tutti così.
Chi è?
So io. Sono venuta a prendere la chiave del terrazzo. Ce la dovete avere voi, ieri non me l'avete ridata. Devo ritirare i panni. Che ci avete?
Non pensavo a voi. Quando uno è solo in casa è sempre suonare alla porta.
Ecco, è proprio quello che vi volevo dire, Sor Antonier. Come si dice a Roma, meglio sole che male accompagnate. Quello che sta di là, io non so niente, per carità, ma mi dà l'aria di uno di quelli che è meglio perderli che trovarli.
Ah, è il signore di fronte. Sì, siccome quando mi è scappata Rosmunda, lui è gentilmente...
Io non mi impiccio, non voglio sapere niente, non so manco chi è e chi non è. So soltanto che è un bisfetico, un lunatico, un cattivo soggetto. E insomma, per dirla chiara, io non piaccio a lui e lui non mi piace a me, ecco.
I reparti motorizzati avanzano i più poderosi strumenti della guerra moderna.
Sentitemi, dovete scusare, ma mi dispiace, era la portiera. Ha capito che stavate qua. Forse vi ho visto salire. Non gliel'ho detto io. Mica perché c'era niente di male. Ma quello è così maldicente che... Allora, forse è meglio...
Vuoi che me ne vada?
No, non è che voglio. Voi siete così gentili, mi dispiace, ma è meglio.
Finisce sempre che ci adeguiamo noi alla mentalità degli altri, eh? Anche quando è sbagliato.
E voi allora? Anche voi avete smesso di macinare il caffè quando sono andata ad aprire la porta, per non farvi sentire. No, aspettate. Anche io lo voglio il caffè.
No, guardi, non vorrei metterla in imbarazzo. L'ha detto anche lei che è meglio...
Ho detto. Io non sono pratica. Voi siete un estraneo, scusate. In casa non c'è nessuno. Forse è vero che non sta bene, che ne so. Certo. È che vi sto proprio ammosciando con tutte queste chiacchiere. Forse era meglio se ve ne andavate al bar. Se ne scende sempre.
Il contrappeso è leggero, bisogna bilanciarlo.
Pure elettricista, oltre che... come si dice? Radioannunciatore. Insomma, voi parlate tutta l'Italia di Sassantino.
Già.
E se vi scappa da ridere, che fa?
Ah, è grave. La risata inonda certe multe.
Voi l'avete pigliato?
Altro che... Ah, Rosmunda, ecco qui la nostra Rosmunda.
Le manifestazioni collettive sono dirette a mostrare all'ospite la magnifica realtà dell'Italia fascista. Oggi egli vedrà come le nuove generazioni vengano educate sotto il segno del vittorio. Allo splendore dei vestiti guerrieri risponde lo sventolio unanime delle bandiere vistate su ogni casa. L'urbe ammantata di tricolore.
Allora questo è un vostro collega?
Ah, Guido Notari, sì. Oh, ma lui è bravo, non gli scappa mai da ridere.
Ah, no, è la sveglia. La faccio suonare ogni ora, così mi so regolare meglio con il tempo. Adesso quando passo un'altra ora so che è mezzogiorno.
Ma non sarebbe meglio guardare ogni tanto che ora è?
Eh già, e se mi scordo di guardare? Siete ammattiti? Ma no, questo è un disordine, sono per cortesia, non mi piace. Ma no, scusate, dove andate?
Era il mio gioco preferito, il motopattino.
Ma questo mica è normale, almeno una rotella gli manca. Adesso il caffè deve essere pronto. Sedetevi qua.
No, non vorrei incomodare troppo.
Ma che incomodo, basta che vi state fermo.
Vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piè. Ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Ma le gambe, ma le gambe sono belle ancor di più.
Le
belline
deliziose si saprà
carezzare. Ma tu gambo un po' nervosa ti farà innamorare. Saranno
belli gli occhi neri,
saranno
belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belle ancor di più.
Quando una maschietta dal musetto seduttor ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagatore, che cosa fa? L'avvolgerà. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu.
Ma le gambe, a me piacciono di più.
Saran belli gli occhi azzurri e nasino un po' all'insù.
Ma le gambe sono belle ancor di più.
Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più.
Continua il dialogo tra i due protagonisti di una giornata particolare. Adesso l'argomento di conversazione è quello del giorno. Mussolini nel momento forse di suo massimo splendore, quando dal totale controllo dell'Italia incomincia a pensare Mussolini a diventare una vera e propria potenza a livello mondiale.
È strano guardare se stessi dal palazzo di fronte.
Eh? Come dite?
Niente.
Sfilano le truppe cammellate d'oltremare. I vessilli italici riportati a Roma dalle terre d'Africa recano omaggio delle nostre colonie alla grande nazione germanica, nuova sorella d'Italia.
Era Bagliati? Lo conoscete di persona? Io fisicamente me lo immagino un bell'uomo, alto, sempre allegro.
Come me?
Voi non mi sembrate mica tanto allegro.
Dipende dai giorni.
A me mi piace come canta. Ci mette tanto sentimento.
Sfilano i carlisti come guerrieri antichi, chiusi nelle lucenti corazze dei loro mezzi cingolati.
Se tu mi dici, Scine, voglio bene a Mussolini, io che sono lo sposo, ben un soggiornoso. Stornello a Pozzese.
E pensavi che gli elementi di fanteria motorizzata completano l'agilissimo strumento da nota?
Ti piace il mio albo?
È suo. E credevo che fosse di uno dei suoi figli.
No, no, mio, mio. Ti piace?
Bel cavallo, eh.
Quello è Ned. Ne tiene tre. Ned, Aprile e Fufu. Quanto zucchero?
Tre, ne hanno due, grazie. Si dice che ogni mattina spezzi le reni di un cavallo e la sera quelle di una donna. Poveri cavalli. Povere donne.
Se ne dicono tante su di lui.
Buono. Ha fatto bene a non accettarla a casa mia.
Lo sapete che io una volta, 4 anni fa, l'ho incontrato. A tu per tu.
Davvero? E dove?
A Villa Borghese. Lui passava a cavallo. Io mi fermai e lui al galoppo mi lanciò uno sguardo. Diventai tutta una fiamma. Stavo con la borsa della spesa, figurate. Mi sentii le gambe spezzate. Poi mi cominciò a girare, a girare, a girare tutto intorno e caddi a terra svenuta.
Con uno sguardo lanciato al galoppo.
Alcuni passanti mi aiutarono. Come Dio volle, raggiunse la circolare. Quello stesso giorno scoprì che ero incinta di Vittorio.
Inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo?
Certo che sono d'accordo. Perché? Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no?
Sì, sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno. E tanto meno per le donne.
Certo che voi siete bello complicata.
Mia madre, per esempio, non era un maschio, ma era un genio. Scriveva, dipingeva, lavorava come contabile. Era lei che mandava avanti la casa, mica mio padre. Tutte le decisioni le prendeva lei. L'unica decisione che prese mio padre fu quella di andarsene di casa. Era una gran bamba. Però il marito non se lo sapeva tenere. O forse non se lo voleva tenere.
Mia madre invece era una donna completamente diversa.
La sera quando papà rincasava, allora stavamo ancora a Napoli. Questa deve essere un'altra volta lei.
Senta, le dica che se qualcuno mi cerca, io sto qua. Stia calma.
E perché? Mi vedete nervosa?
Ecco qua, ho riportato la chiave del terrazzo, Sor Antonie. Però ho visto che pure voi ci avete i panni da ritirare. Sono asciutti.
Sì, grazie. Adesso ci vado.
Che sta ancora lì?
Sì, perché mi sta riparando il lume della cucina.
Chi? Quello? Io non gli farei riparare manco il secchio della monnezza.
Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con lui?
Io lo dico per voi, figlietta mia. A frequentare certa gente, una si può trovare pure nei guai. Io prima non ve lo volevo dire, ma l'inquilino del sesto piano è una mezza cartuccia, un disfattista, un antifascista.
Che in parole povere poi sarebbe come di un figlio della mignotta.
No.
Ah no? E secondo voi perché l'hanno mandato via dalla radio? Lo sapete che gli hanno detto? E mo che fai? Le metti a sputare nel piatto dove mangi? E beh, allora ridacci il piatto.
Ma una persona così per bene non può essere un antifascista.
E il per bene non c'entra. Io per divene una conosco un ladro che è venuto pure a rubare qua nel palazzo nostro. E adesso è caposquadra della milizia. Uno può essere pure un mascalzone, che vuol dire? Quello che bisogna vedere è se è fedele o no al partito. Questo conta, non ve pare?
Ora sfilano i granatieri di Sardegna e di Savoia.
Sentite, io devo sa... E dove?
Di qua.
Ma che state facendo?
Sto riparando il lume. Se la portiera torna a controllare, vede che non è aggiustato.
Vi siete messi a sentire?
Solo all'inizio. Poi avete abbassato troppo la voce.
Lasciate stare quel lume, io devo andare in terrazzo.
No, ho quasi finito. Cosa le ha detto la portiera di me?
Di voi?
Uh-huh.
Perché? Che mi doveva dire?
In genere sono il suo argomento di conversazione preferito. Dopo la buonanima di suo marito, si intende. Che quando agonizzava, invece del viatico, chiese di morire indossando la camicia nera.
Era un gran bravo uomo, un vero fascista. Non era un disfattista, un sovversivo.
Come me, è vero? Ha visto che gliel'ha detto?
Quando la gente parla è sempre segno che qualcosa di vero c'è.
Io non credo che l'inquilino del sesto piano sia antifascista. Semmai il fascismo è antinquilino del sesto piano.
Già, sono gli altri che ce l'hanno con voi. Bastatevi.
Ancora un po' di sabbia.
E allora? Perché vi hanno mandato via dalla radio? Per sfizio?
Perché, forse perché la mia voce non era come prescrive il regolamento Eyal, solenne, marziale e vibrante di romano orgoglio. Io avevo poco romano orgoglio, forse perché sono nata a Viterbo.
A chiacchiere chi vi batte a voi? Secondo me, scusate la franchezza, hanno fatto proprio bene. Beh, io...
La scossa!
Madonna, la scossa!
Ho fatto finta!
Che vi possono ammazzare! Scusate, quando ce l'ho, ce l'ho. Quasi, quasi mi pigliavo un colpo. E con quella che sta sempre a sentire tutto, chissà che si pensa. Ma siete venuto proprio a compromettermi in casa mia! Insomma, discendete che devo uscire.
Io volevo solo farla ridere.
E si è visto come mi avete fatto ridere.
Però il lume è a posto, non scende più. Sono stato bravo.
Bravissimo. Poi mi mandate il conto.
Ma guarda, sono tutti bottoni. L'ha fatto lei anche questo?
Sì, io con le mie mani. Perché devo rendere conto a voi?
No, è gagliardissimo.
Da poco, per piacere.
Poi adesso che hanno inventato le chiusure lampo, i bottoni devono anche servire a qualcosa.
Voi no? Con questo spirito di patate non fate ridere nessuno. Beh, arrivederci. Ma che fate? Invece di scendere salite?
Sì, passo dalle fontane. Così evito la portiera.
Fate come vi pare.
La scena si è spostata su un terrazzo, un terrazzo tipico dell'architettura romana, anche se ricostruito in studio, un terrazzo che serve anche da stenditoio e anche da luogo d'incontro dei protagonisti. Ne ricordiamo uno simile, per esempio, in una scena memorabile dei Soliti Ignoti. Questo terrazzo avverrà una doppia confessione da parte dei protagonisti.
Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Me lo dovevate dire subito come la pensavate.
Su che?
Su lui. Sugli albi di fotografie.
E che cosa cambiava?
Cambiava. Che non vi faceva entrare in casa mia, ecco che cambiava.
Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee?
Sì, signore.
No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere.
No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, 6 figli. Ma perché non ride?
Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? Che è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta da stamattina, lei. Ma perché mi date del lei? Lei è contenta, lei è sicura delle sue idee. Ve ne siete andato? Meglio così. Però potevo pure salutare.
Oh, le bimbe innamorate, no, arancini ma... comprate, il magico sapore. D'accordo, basta con il lei, da questo
ma
momento ti farò per tu.
Non è troppo matto.
Hai visto che stai ridendo finalmente?
Non sto ridendo.
Ah, peccato, perché secondo me quando ridi sei molto più bella.
Una volta, forse.
Pace.
L'azzurro cielo, nel fulgore del suo sole primaverile, fini del video.
Banale scherzo finito tragicamente. Hai visto che mi hai graffiato?
Ben vista.
Che c'è?
C'è che mi sono scocciata dei vostri scherzi, chiamiamoli così. Io non lo so che vi siete messi in testa, ma vi state sbagliando, questo è certo. E senza che fate quella faccia, avete capito benissimo.
Antonietta, io non avevo, ti assicuro, nessuna intenzione.
No, ma che? L'avete abbracciata per combinazione. Voi uomini siete tutti uguali. Ma io me l'aspettavo. Da stamattina.
Te l'aspettavi? Da me?
Primi 3 moschettieri. Poi il caffè. Certo che nel vostro ambiente deve essere diverso. No, lasciate che faccio da sola.
Ma no, anche a casa aiutavo sempre.
Attrici, cantanti, annunciatrici. Apposta vi siete fatto mettere il telefono.
Per il cinema alla radio state ascoltando Una giornata particolare di Ettore Scola, puntata registrata il 15 aprile 2010.
Andatevene per favore. Vi ho detto per favore. Ve ne dovete andare. Prima quando mi avete abbracciato, ce l'avevo più con me che con voi. Perché da stamattina che vi guardo. Te ne devi andare, hai capito? Io non sono pure. Mai, mi devi credere. È la prima volta. La prima. Dimmi tu, Gabriele. Ti prego, dimmi. È importante. Gabriele.
Nel tuo album. L'uomo deve essere marito, padre e soldato. Io non sono né marito, né padre, né soldato.
Che vuol dire?
Via dalla radio per la mia voce. Disfattista, inutile. E con tendenze depravate. Così hanno detto.
Non capisco.
Hai capito benissimo. Così.
dovete aspettare. Dovete aspettarvi. Baci, bozzichi, tappate, mani sotto le vesti. È questo che ti aspettavi da stamattina. È questo si deve fare quando si resta soli con una donna. Rispondi, tanto tutti gli uomini sono uguali, è vero?
Non mi toccate, lasciatemi.
Bisogna farvelo sentire, perché questo è il muscolo più importante. È vero.
Non mi toccate.
Mi dispiace per te, ma ti sei sbagliata, cara. Ti sei sbagliata! Io non sono quel maschione vinile che speravi! Sono un frocio! Frocio! Così ci chiamano! Al biliardo di Piazza Tuscolo, quando scoprivano uno come non gli calavano i calzoni e gli piccavano la stecca nel culo!
Questa...
Hai capito cosa gli facevano? Che ne
Madonna, questa
che è che ne sai tu? Sei una piccola donna ignorante e ottusa, una maritata in fregola, ma tanto per bene! Sì. Tanto per bene! Una di quelle che dico è stato un momento di debolezza. Cosa penserete di me? Disposto a farsi sbattere in terrazza?
Non è vero.
Pronta a giudicare, a linciare. Ma che ne sai? Che ne sai? Che ne sai tu?
Zitto, la portiera.
La chiamo io la portiera. Portiera! Portiera! Così lo sapranno tutti finalmente che l'inquilino del sesto piano è Ricchione, è Pinocchio, è invertito.
La doppia confessione dei due protagonisti ha sortito un effetto insperato, sembrava una sensazionale storia d'amore, una delle tante che ha unito i due protagonisti del film, si trasforma invece in qualcosa di molto diverso. L'omosessualità così fortemente dichiarata da parte del protagonista ha un po' spaventato il personaggio interpretato da Sophia Loren. Noi sappiamo che all'epoca l'omosessualità era considerata una malattia, c'era un presentatore radiofonico molto famoso, Nunzio Filogamo, che all'epoca, siccome era sospetto di omosessualità, girava con un certificato medico che garantiva che non era omosessuale, mentre invece lo era. E sappiamo anche che un dirigente del partito fascista, anzi l'ex segretario del partito fascista, Augusto Turati, proprio perché sospettato di essere omosessuale, era stato trasferito nella colonia di Rodi per togliere qualsiasi elemento di scandalo. Gli omosessuali, i gay non erano ben visti dal regime, sarà forse per questo che molti film ambientati in quell'epoca parlano di omosessualità, Gli occhiali d'oro di Montaldo, Il giardino dei Fizi Contini di De Sica stesso, due film tratti da due romanzi di Giorgio Bassani, ma anche Il conformista di Bernardo Bertolucci e anche soprattutto La finestra di fronte diretto da Ferzan Ospetek.
Mi dispiace.
Perché non entri? Sono affittata sul fuoco. Con una... mi sono anche fidanzato. Una della radio, perché si risapesse. La portavo a cena, al cinema. Insomma, in tutti quei posti dove ero sicuro che ci avrebbero visto assieme. Mi fingevo pazzo di lei. E lei di me. Era una buona amica che voleva aiutarmi. Ma forse... recitavo male alla mia parte. Poi un giorno mi hanno chiamato in direzione... mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia Eger. Non è la tessera del partito, mi hanno detto. No, ce l'ho. No, dice, ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora io tentai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Sì, insomma che ero un individuo normale.
Ci hanno creduto.
Ma che? Oh, peggio. Ma certo fu un errore. Se uno non lo è, non va in giro con il certificato, no? E questa è la cosa più grave. Che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso. A nasconderti.
A me però l'hai detto.
Sì, con te ho trovato il coraggio. Perché non sei come gli altri.
Non è vero. T'ho pigliato pure a schiaffi.
Già, però stai qui con me.
Come fai a tirare avanti?
Mi occupo di corrispondenza pubblicitaria per conto di un grande emporio. Scrivo gli indirizzi dei clienti sulle buste. È un lavoro che mi ha lasciato un mio amico, partito più di un anno fa. Confinato in Sardegna, a Carboni.
Era Sovversivo?
Sovversivo come me. Andai a salutarlo quando lo imbarcarono a Civitavecchia ed è stata l'ultima volta che l'ho visto. Mentre saliva sul battello.
Tiene una bella calligrafia. Me ne spedisci una pure a me.
Pure io tante volte mi sento umiliata, considerata meno di zero. Mio marito con me non parla. Ordina. Di giorno e di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa. Con le altre.
Ma come, non ti è fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura.
Fedele. Alla patria. Sai quei posti dove vanno gli uomini a pagamento? Lui è conosciuto più lì che nel suo ufficio. Ma finché erano quelli lì. Invece il mese scorso gli ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare in via Ruggero Bonchi. Mettersi con un'istruita. È come se mio marito... È come dire a una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Vero, è vero, io a scuola ci sono andata poco o niente. È una lettera come quella. Anche quando gli volevo bene. Non l'avevo mai scritta. Perché non la so scrivere. Un ignorante gli puoi fare qualunque cosa perché non c'è rispetto. Mi piace capire. Mi piace. Così come sei. Quelle cose che mi hai detto. Non me ne importa niente.
Sei gentile.
Io penso a me.
Il rapporto virtuale è diventato un qualcosa di più intenso, i due hanno fatto l'amore, è stata una scena molto, molto tenera, molto struggente, anche molto impressionante. Non è una sconfessione da parte di Mastroianni della sua omosessualità, è un rapporto diverso che ha trovato con una donna, lo dicevamo all'inizio, sono due naufraghi alla deriva, i due protagonisti di questo film, in una specie di che dietro le roboanti dichiarazioni ufficiali racconta anche la miseria della quotidianità di un'Italia che per l'appunto sta per affacciarsi alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 38 e poco più di un anno dopo il mondo sarebbe stato inseguitato da una guerra che fece milioni e milioni di vittime.
È strano, non sento nessun rimorso. Anzi, con lui non è mai stato così. Non pensavo che era così. E tu?
Essere come sono io non significa non poter fare l'amore con una donna. È diverso. È stato bello. Ma non cambia niente. Incontrarti, conoscerti, e tutto il giorno con te, proprio oggi, questo è stato molto importante per me.
Guarderò tutti i giorni la tua finestra. Come stamattina quando sono tornata a casa. Ti guardavo sempre... E non arrivavo a combinare niente. E sabato prossimo, quando vanno tutti alla dunata, basta vederti, darti a sentire.
Ah, buonasera. Com'era la parata? È stata bella, eh? Io ho sentito tutta la radio. Bravo.
Stanno tornando. Devo andare.
Dopo l'amore con il suo tormentato vicino, Sofia Loren ritorna a casa, evita di farsi vedere dalla portiera, si sente in qualche maniera a sua volta colpevole di quello che è successo. Lo dicevamo, è un film che ha avuto molto successo, Una giornata particolare, se ne è parlato molto. Nel 2004 è stato oggetto di un restauro da parte di Peppino Rotunno, che originò anche un libro di Tullio Chedici e Alessandra Levantesi. È un film che ha ispirato anche molte rappresentazioni teatrali ispirate appunto alla sceneggiatura, e nel 2004 fu prodotto anche un documentario che si chiamava Appunti su una giornata particolare, un documentario che circolò nei festival e che ebbe un certo successo, che raccontava la storia di quattro gay, di quattro omosessuali che raccontavano il loro outing proprio a partire dalla visione nel 77 di quel lontano film di Ettore Scola.
Buonasera cavaliere, buonasera signora. Tutta me la so sentita la radio. Vi siete divertiti?
Signor, com'è Hitler?
Ah, è bellissimo.
Ah.
Ho sentito la radio, me la so proprio goduta tutta. Era bella la sfilata?
Ammazza.
Bravi.
Una giornata storica, se la Cecilia.
Pure per voi. Buonasera. Buonasera.
Oh, adesso col generale Grosso.
Quella era Gary. Non era Es.
No, Es è quello con l'occhio un po' da mano.
C'era tutto lo stato maggiore della grande sorella germanica.
A me mi fanno male i piedi.
A Fulvio, ti sei stancato?
No.
Tutti che gridavamo Duce, Duce, Duce. E il Duce stava lì, che in fondo gli piaceva. Ma a un certo momento ha fatto un gesto verso Hitler come per dire, oh, e battere le mani pure a lui che è l'ospite. E allora la gente ha applaudito di più.
Io di questa cosa non me ne sono accorta.
Per forza, voi mi hanno messo lontano, io ho visto tutto.
Antonietta mia, che spettacolo ti sei perso. Oh, ma che ci fai mangiare, la minestra che la forchetta? Quando ce l'hai adesso? Ah. Una giornata fatidica, indimenticabile. E voi avete avuto il privilegio di viverla direttamente, di persona. A suo tempo, fra 20-30 anni, parlando ai vostri figli, potete dire, quel giorno c'ero pure io.
A me mi hanno dato solo il maritozzo. Ma che hai fatto?
Per pompone.
Ma me passi la mortadella?
Tutta roba fredda. Parlava di fancazzo oggi, eh?
Non è stata festa nazionale per tutti.
Ma tu sei rimasta a casa, a dormire.
Mi sa che c'è più cannoni noi di tutta Europa.
Pure dall'America, papà.
Ah, certo, loro sono bravi a fare cinematografo. Ma in fatto d'armi stanno ancora i peli rossa che i frecci.
Per me l'arma più elegante è sempre l'aviazione.
No, io preferisco la marina.
Sì, beata a te.
Peccato che non hanno potuto sfilare pure i nani.
Come no, te le immagini il corazzone per via dell'impero.
Ma te mo, scansà.
Metti giù le mani.
Ma chi te tu, cascì?
Voglia, voglia fotografie per il tuo albo, ma? Mamma, mamma, vedrai domani quanto ci avrai da ritagliare sui giornali.
A forza di cantarmi è nata via la voce.
L'hai vista la banda tedesca a cavallo?
No, ammazza gagliarda.
Trottavano e suonavano, come facevano, boh.
Dice che è orchestra personale del Fiore. Se la porta sempre appresso.
Sì, pure dentro casa.
Mamma, di te io mangio con la sinistra.
Ah, sì, ma...
Ma com'è?
Che il passo romano lo sanno far meglio i tedeschi che noi romani.
Perché è faticoso.
Tu lascia bene. Siamo gagliardi pure noi. Hai visto quando sono passati gli alpini?
L'ho visto, sì. Però le divise tedesche sono più eleganti.
Certo che l'alleato lo siamo saputo proprio scegliere, ma che scoppia un'altra guerra, gli famo un bucio così a tutti.
La famiglia è tornata dalla dunata fascista, si è parlato di quello che è successo, in famiglia, dove è incessante il commento radiofonico da parte dell'EIAR, si è vissuta, diciamo, in scala, in proporzione, l'emozione di quella visita, di quell'incontro storico così importante. È stata un'esperienza che hanno vissuto in modo particolare. Sophia Loren ha anche rincontrato suo marito John Vernon, lo dicevamo prima, è un attore canadese, ha fatto tantissima televisione, è stato uno dei protagonisti di Batman, di Mission Impossible, anche di Bonanza. Ha fatto da cattivo, quasi protagonista, in un bellissimo film di Don Siegel che si chiamava Chi ucciderà Charlie Varrick, ma c'era anche in Topaz di Alfred Hitchcock. Insomma, uno che ha fatto tantissima televisione, tantissimo cinema, per poi morire nel 2005. Un ruolo molto importante quello che ha, ed è curioso che Torre Scola chiami a interpretare il maschio latino entusiasta e ferocemente convinto della giustezza del fascismo, chiami per l'appunto un attore canadese, ma sappiamo che la grande commedia italiana ha sempre molto attinto al bacino degli attori esteri, proprio perché aveva ambizioni di essere mondiale. Questo film ha avuto di fatto un interesse mondiale.
Antonie, una giornata come questa va festeggiata, e se nasce il settimo lo chiamiamo Adolfo.
No, stasera no.
Tu sbrigati a venire a letto. E poi ne riparliamo.
Sophia Loren si mette alla finestra, il film sta avviandosi verso la sua tragica e sentimentale conclusione, e alla finestra non è più la stessa donna, tant'è vero che tira fuori il libro che lui stesso le ha regalato, il bellissimo e sottovalutato I tre moschettieri di Alessandro Dumas padre, si mette alla finestra e lo legge, e dalla finestra vede delle cose.
Il primo lunedì del mese di aprile 1625, il borgo di Neung, in cui nacque l'autore del romanzo Dalla Rosa, appariva in completo subbuglio, come se gli ugonotti fossero venuti a tentare una seconda rochelle.
Ecco, sono quasi pronto, eh?
Fate pure, abbiamo tempo.
A che ora parte il battello?
Tra 3 ore.
Sofia Loren ancora alla finestra, ancora il libro in mano, e dalla finestra vede quello che è l'epilogo al tempo stesso tragico e sentimentale del film. Marcello Mastroianni prepara le valigie, viene la milizia fascista, lo prende, lo porta al confino. Sappiamo, lui era un conduttore radiofonico che è stato emarginato dicendo che era sovversivo, ma in realtà perché era omosessuale. Questo epilogo in qualche maniera è la fine del sogno di riscatto dei due personaggi e prelude tristemente e tragicamente alla Seconda Guerra Mondiale.
Iso lungo, zigomi sporgenti, segno di scaltrezza.
Questo era Una giornata particolare, un film, come ha detto Peppino Rotunno che ha curato il restauro, un film tutto virato in color seppia per precisa intenzione di Ettore Scola e per grande maestria del direttore della fotografia Pasqualino De Santis, un film che voleva essere color seppia perché grigia e in qualche maniera un po' offuscata era tutta la vicenda del film, il grande contrasto tra una vicenda storica che sembrava esaltante invece si rivelò tragica e la vita di due persone che ritrovano per un attimo la propria dignità umana, il proprio amore, per poi perdersi probabilmente per sempre, anche perché dopo ci sarà la guerra e chissà cosa succederà dei nostri protagonisti. Un bellissimo, toccante, sentimentale film che ha rappresentato una svolta dentro cinema italiano nel 1977, l'anno in cui fu realizzato, un film che racconta per l'appunto una giornata, la giornata del 6 maggio 1938. Questo era Una giornata particolare, questo era Hollywood Party Cinema alla Radio. Io sono Stefano Della Casa e ho fatto questa trasmissione insieme a Silvia Toso e a Miriam Marti.
Avete ascoltato per il cinema alla radio Una giornata particolare di Ettore Scola, puntata registrata il 15 aprile 2010. Ed il nostro omaggio a Sofia Loren prosegue con il cofanetto Loren, in podcast sul sito hollywoodparty.rai.it.